Grazie Silvio, carissimi amici di Radio Maria, radioascoltatori, ci ritroviamo a questo appuntamento mensile per condividervi la nostra risurrezione, il nostro passaggio dalle tenebre alla luce e come sempre in questa serata vi racconteremo delle storie vere di risurrezione, di vita. Siamo in questo cammino. Dio ha bussato alla porta del cuore di Madre Elvira diversi anni fa ormai per dare vita a questa realtà che desidera essere una piccola testimonianza che la risurrezione di Gesù non è solo un fatto del passato, ma si concretizza nella nostra storia e nella nostra vita di ogni giorno se nei momenti di croce che viviamo sappiamo avere il coraggio di guardare verso Dio e chiedere aiuto. Sono con me questa sera mamma Elisa e papà Silvio, che sono i genitori di Lukács, e poi ci sono Tecla, Monica, Silvio e un gruppo di ragazzi che vivono nella casa madre di Saluzzo, la prima casa che abbiamo aperto nel luglio dell'83, luogo dal quale poi tante altre fraternità si sono diffuse in tante terre del mondo. Il Signore conosce ciascuno di voi che siete in ascolto e conosce noi, e Lui allora sa che questa sera ci dobbiamo incontrare. Chiediamogli che apra i nostri cuori a questo incontro con Lui e a questo incontro tra noi.
Buonasera a tutti, io sono Elisa, sono sposata con Silvio da 31 anni, abitiamo nella provincia di Milano, precisamente a Bareggio. Noi abbiamo due figli, Elena, che è la nostra prima figlia, e Lukács. Elena ha 29 anni e Lukács ne ha 23, e come diceva Don Stefano, Lukács è in comunità da circa 2 anni. Prima di tutto voglio ringraziare per questo invito, voglio ringraziare voi per questa possibilità che ci date di testimoniare veramente il nostro cammino dalle tenebre alla luce, proprio come famiglia. E poi colgo questa occasione proprio per rendere lode e grazie a Dio, perché la comunità Cenacolo è stata veramente la sua risposta al nostro grido di aiuto, alla nostra preghiera. La comunità l'abbiamo conosciuta nel nostro primo pellegrinaggio a Međugorje nel 2004. Ricordo di essere stata nella casa dei ragazzi, avere sentito queste loro testimonianze, vedevo nei loro occhi una luce, una gioia, e si concretizzava, diciamo, il miracolo del Signore dei nostri tempi, quello di far risorgere delle vite. E così ogni volta che sono ritornata a Međugorje in pellegrinaggio, io in modo particolare ricordo di essere sempre ritornata nella casa, ero attratta proprio, mi commuovevo, gioivo. Ricordo anche di aver visto Madre Elvira, di esserle andata incontro, averle gridato grazie, lei mi guardava, non mi conosceva, ma nel mio cuore sentivo questo. E oggi siamo qua. Lukács è nostro figlio adottivo, è nato nel nostro cuore quando lui aveva 12 anni ed arriva dal Brasile. È sempre stato un bambino, un ragazzino gioioso, molto buono, allegro, ha proprio portato una ventata di novità nella nostra famiglia. Però da subito ho dovuto affrontare un cammino in salita molto ripido, un po' da subito per i ritmi di vita completamente diversi a quelli che era abituato lui, poi la lingua, poi gli impegni scolastici, e poi come tutti i figli adottivi, i genitori che hanno un figlio adottivo che ora mi ascoltano possano capirmi, aveva delle sue ferite, le ferite del suo passato, alle quali noi cercavamo di aiutarlo con il nostro amore, il nostro affetto, però non siamo stati in grado di sanarle, nessuno di noi può sanarle, solo il Signore può farlo. E così è stato proprio così che nonostante io l'amassi, ho fatto, diciamo, l'errore di proteggerlo troppo. Ero veramente, lo giustificavo, ogni cosa che non riuscivo a fare io dicevo, vabbè, dentro di me, poverino, però con quello che ha passato. Insomma, ero iperprotettiva. Questo ha generato però in lui, già aveva poca stima di se stesso, probabilmente gliel'ho cancellata, e quando lui mi diceva io non sono in grado, non riesco, io gli dicevo non ti preoccupare, no, intervenivo io. Oggi, dopo questo periodo in comunità, mi sono proprio resa conto di questo errore. Oggi Lucas è in grado di fare tutto e i limiti che gli ho messo io li ha superati, perché gli è stata data fiducia, perché sta facendo un bel cammino. Oggi Lucas è veramente un altro ragazzo. Crescendo ha frequentato le scuole superiori, ha iniziato a frequentare degli amici che come lui avevano poca voglia di fare, e quindi sono iniziati i primi discorsi di morte, di non serve lavorare, non serve impegnarsi, ci sono vari modi per vivere, e quindi lo vedevamo un po' morire anche fuori, anche negli atteggiamenti, nel modo di camminare, nella capigliatura, nel modo di mangiare. E così noi soffrivamo nel vederlo, e iniziavamo, oltretutto Lucas in quel periodo aveva 19-20 anni, anche se noi gli davamo delle regole, non ci ascoltava, voleva essere libero, e quindi io e Silvio abbiamo iniziato a colpevolizzarci, no, è colpa tua, ma no, è stata per questo, no, per quello. Sono iniziati quindi i sensi di colpa, e da lì non ci muovevamo. Poi abbiamo intuito, abbiamo capito che non era quella la strada, da lì non ci si muoveva, e Lucas continuava a fare la sua vita sregolata e stava sempre peggio. Allora abbiamo capito, la nostra arma, l'unica arma che avevamo in quel momento era la preghiera. A Međugorje la Madonna dice che con la preghiera e il digiuno si possono cambiare gli eventi naturali, quindi noi abbiamo iniziato a fare quello che la Madonna dice. Abbiamo iniziato a pregare incessantemente. Io in questo periodo, per prepararmi un po' a questa testimonianza, siccome ho l'abitudine nei momenti forti, quando prego, mi scrivo la preghiera, cioè scrivo il mio sentimento. Allora in questo periodo sono andata a prendermi questo mio quaderno e a rileggere quello che ho scritto 2 anni fa. E quella sì, era una preghiera, ma era proprio un grido di aiuto al Signore. Proprio noi non sapevamo dove sbattere la testa. Lui usciva di notte, rientrava tardissimo, noi non dormivamo, avevamo il nostro lavoro, però la vita ruotava intorno a lui, continuavamo a parlargli, io con più dolcezza, cercavo di fargli capire. Silvio era un po' più severo, e quindi questo ha peggiorato anche la situazione, perché ci siamo divisi, io ero la buona, papà era il cattivo, e io non volevo questo, io volevo che lui capisse che la strada che stava prendendo era proprio sbagliata. Poi è successo che un giorno, sistemando la sua camera, ho trovato della marijuana, quindi l'ho aspettato. L'ho detto a Silvio, quando è arrivato io da sola l'ho affrontato, perché con me aveva appunto un dialogo più aperto. La sua reazione è stata assurda dal mio punto di vista, perché si è arrabbiato con me, perché tu non dovevi andare a spiare nelle mie cose. Quindi lì io sono stata male, mi dicevo, ma Lucas, ma tu spiegami perché usi questa roba, ma lui niente, si è arrabbiato. Da lì a poco è andato addirittura via di casa con degli amici, sono andati a vivere in un appartamento. In un primo momento noi non sapevamo neanche dove fosse questa casa, Poi, grazie all'aiuto della nostra famiglia, alla quale abbiamo chiesto proprio di starci vicino, siamo riusciti, la nostra famiglia certo allargata, insomma, siamo riusciti a rintracciarlo, siamo riusciti a farlo venire a casa, perlomeno ogni tanto veniva a trovarci, ecco, erano a farsi una doccia, perché vi lascio immaginare come viveva, noi la chiamavamo la casa degli orrori, quella, chissà che cosa combinava. E alla fine, così, un giorno, di punto in bianco, io ero a scuola, io lavoro a scuola, mi chiama e mi dice: mamma, mi verresti a prendere che torno a casa? Grande gioia, finalmente Lucas si è ripreso, ha rivisto la sua vita. Invece lui è tornato a casa, però la situazione non era cambiata, aveva sempre i suoi ritmi di vita, noi sempre peggio. Decidiamo di andare a fare un pellegrinaggio a Međugorje. Quando andiamo a Međugorje, la Madonna probabilmente ci stava aspettando, perché ci ha fatto incontrare delle persone, ci sono stati degli incontri che ci hanno preparato. Ritorniamo a casa e lì abbiamo toccato il fondo, perché io mi sono accorta che mi mancava dell'oro. Quindi questa volta insieme a Silvio affrontiamo Lucas, il quale ci dice che si arrabbia, anche questa volta la sua reazione è stata quella di arrabbiarci nei nostri confronti, perché diceva: se sapete il motivo, voi stessi me l'avreste dato l'oro, cioè dei discorsi assurdi. Ma noi, niente, a quel punto abbiamo chiesto aiuto a tutti, ma veramente a tutti. Siamo andati all'associazione dove l'abbiamo adottato, i quali ci hanno mandato da una psicologa. Poi siamo andati da un'altra psicologa. Insomma, abbiamo chiesto aiuto a dei nostri amici, anche sacerdoti. Nessuno, cioè tutti erano dispiaciuti, ci sentivamo soli, ecco, sembrava che solo a noi fosse successo solo noi avevamo questa croce, ecco. E tutti ci volevano aiutare, ma non sapevano cosa dirci, anzi a volte i consigli che ci davano non fallivano, ecco, non erano, peggioravano anche la situazione. E allora a quel punto Silvio, illuminato veramente dallo Spirito Santo, chiama la comunità Cenacolo, e da qui...
Il fatto di aver chiamato la comunità al Cenacolo è perché Lucas si era chiuso in camera sua dalla mattina e non voleva assolutamente uscire dalla camera per nessuna ragione. Allora non sapevamo davvero cosa fare, perché era circa 9 mesi che eravamo sotto sopra. Proprio non esisteva né il giorno né la notte, gli orari non si contavano. E la mia professione lavorativa, essendo un tecnico specialista in telecomunicazioni, mi obbligava durante il giorno a scervellarmi nel risolvere i problemi, senza la tranquillità, la pace nella casa, una tensione pazzesca che c'era in casa. Ecco, era arrivato il punto che, secondo me, quello è stato proprio l'inizio della salvezza, il punto, il culmine, dove ho preso in mano il telefono, ho cercato su internet comunità Cenacolo e grazie a Dio mi ha risposto Andrea. Devo dire l'inizio della salvezza per la nostra famiglia, perché da subito ci ha dato dei consigli fattivi che hanno dato una svolta a una situazione estremamente degradata. E lui, Andrea, ci ha detto: ma voi come genitori cosa state facendo? E ha detto: guarda, noi come genitori quello che stiamo facendo è quello che ha detto anche Elisa, stiamo offrendo un periodo di digiuno e di preghiera. Ricorda che abbiamo fatto 3 giorni di digiuno a pane, acqua e preghiera. Penso che sono stati accolti, perché da lì mi ha detto: no, allora mettiti in forze, vai da lui, digli di aprire la porta e di fare 3 condizioni. 1, stai alle mie regole, alzati dal letto, pulisci la stanza e gli detti l'orario. 2, gli dici che è un tossico, che non può vivere in quel modo lì. 3, se non sta alle tue condizioni, buttalo fuori di casa. Io ho detto: scusi, ma lei chi è per dirmi una cosa del genere? Perché sapevo della... lui è mio figlio, quindi affrontarlo così, ho detto, voglio essere certo che chi mi parla sia veritiero. Allora Andrea mi racconta la sua storia e mi rendo conto che quello che mi dice parla del suo vissuto, non è un teorico, ma è un pratico. E quindi ho fiducia in quello che lui mi dice. Allora, non sapendo come fare, perché è un'azione così di punto in bianco, prendere un comportamento diverso, mi ricordavo quello che aveva detto il profeta Geremia, quello che gli aveva detto Dio al profeta Geremia: se tu hai paura, ti faccio più paura io. Allora mi sono fatto coraggio, ho fatto il segno della croce, ho chiesto: Signore, aiutami. Allora in quel momento lì ho detto: Lucas, apri la porta. Ed era ormai passato quasi un giorno, si è arrivata a sé, non ha voluto aprire la porta, ho buttato giù la porta, gli ho dato 2 calci alla porta e ho sfondato la porta. E da lì gli ho detto quello che mi aveva detto Andrea: tu, gli ho detto, alzati dal letto, pulisci tutto quello che c'è, sei un tossico. Lì abbiamo trovato la droga, dove c'è lì un pacco di marijuana, e tu poi dici che noi ti trattiamo male e tutto. E gli ho detto: io, di ai tuoi amici di merende questa cosa qui, mio padre e mia madre mi hanno adottato, mi hanno tirato grande, e tu li paghi come? Vai in casa di tuo padre e tua madre e gli rubi l'oro e tutto quello che hanno. Questo qua è la gratitudine che hai verso i tuoi genitori. E poi tu sei un tossico e voglio indietro i soldi dell'oro che tu hai rubato ai tuoi genitori. Ecco, questa cosa qua devo dire che ha avuto una penetrazione incredibile, perché la verità proprio è come se gli avesse tagliato le gambe, non aveva reazione. Faccio una premessa: che quando lui, Lucas, era andato via di casa, quando era tornato ha dato anche fuori da matto, nel senso ha fatto delle azioni in casa nostra, insomma sembrava fuori di testa completamente. Ecco, qui la reazione che ha avuto nel parlandogli nella verità proprio è come se si fosse paralizzato, ecco, questa reazione qua. E da qui è iniziato un cammino, devo dire, non facile da parte nostra nel prendere certi posizionamenti nei suoi confronti, guidati dai consigli della comunità Cenacolo, che ci hanno permesso di condurre Lucas qui ad agosto alla comunità Cenacolo, dove Andrea ha preso a cuore la cosa, e non essendoci la possibilità dei colloqui, non sapevo neanche che c'erano i colloqui da fare, perché era il periodo di agosto, non avevo avuto un contatto per sapere, diciamo, i modi operandi della comunità Cenacolo nell'accogliere un ragazzo, un uomo, una persona che avesse bisogno. E quindi ci ha guidato, ci ha tenuto per mano. E in questo, diciamo, mese, 2 mesi prima della sua entrata, circa 2 mesi, sì, 2 mesi e mezzo, alla comunità Cenacolo, ci sono state altre persone chiavi, diciamo, come Vito di Monza, come mi viene in mente anche, diciamo, del gruppo che abbiamo partecipato noi con dei franceschini, dove c'era un'altra famiglia adottiva che mi aveva dato dei consigli. Ecco, le parole e le azioni intraprese hanno fatto sì che Lucas prendesse la decisione di finalmente di di entrare nella comunità Cenacolo. Ecco. Questo è stato l'ingresso alla comunità al Cenacolo, un percorso di sofferenza da parte nostra, che la sofferenza più grossa è stata quella di pensare di aver perso un figlio. Ecco, da parte nostra il figlio adottivo è un qualcosa che viene cercato, posso dire, come papà, sia di Elena che di Lucas, viene cercato ancora maggiormente che non una figlia naturale. Perché è una meditazione del cuore. Quindi lui è un figlio nostro ancora prima di conoscerlo. Quindi si ha un amore verso di lui più grande, diciamo, dell'atto, ecco, di amore che c'è nel generare un figlio. Ecco, questa cosa qua è stata una sofferenza notevole. E diciamo...
È un po' commosso, quando si parla del cuore, si raccontano le storie di vita, a volte viene un po' il nodo in gola, ma... E anche la bellezza di parlare delle cose del cuore.
Diciamo che la comunità al Cenacolo, veramente posso dire che è guidata dallo Spirito Santo, perché ogni cosa che propone la comunità al Cenacolo è una proposta che guarda a un bene tutto tondo, quindi una salvezza che parte sì dal figlio, ma una salvezza che tocca anche i genitori e tutto quanto intorno a questo ragazzo o questa ragazza, quindi gli zii, i cognati, e c'è tutta la famiglia intera. Ecco che la proposta di fare un percorso parallelo di preghiera che avviene ogni sabato, in caso nostro siamo nella provincia di Milano, quindi presso la chiesa di San Giuseppe della Pace, dove ci ospita Don Vittorio De Paoli, questo ha permesso di avere un sollievo a livello di spirito nel sapere che il nostro figlio sarebbe nato a un bene maggiore. Quindi questo cammino parallelo che la famiglia fa, oltre sì alla conversione della famiglia, è anche un conforto. È un conforto, è un essere accompagnato, non essere solo, sentire la presenza viva proprio del Signore che ti accompagna.
Noi infatti veramente siamo, come dicevo all'inizio, veramente grati al Signore perché ci ha portato qui. Io, se è possibile, volevo leggere una mia preghiera che appunto avevo scritto il 13 marzo del 2016. La vorrei leggere perché il Signore proprio l'ha ascoltata. E oggi, cammino di risurrezione che sta facendo Lucas, lo stiamo facendo anche noi genitori. Quel giorno era una domenica e c'era nel Vangelo la risurrezione di Lazzaro. Io scrivevo così: Gesù, solo tu puoi tutto, tu hai risorto Lazzaro, ti affido ancora il nostro Lucas, e nelle mani e nelle tenebre, e nella confusione più grande, tu puoi farlo risorgere a vita nuova. Gesù, ascolta la mia preghiera, nonostante i miei peccati, le mie debolezze, la mia cecità, abbi misericordia di me e salva Lucas. Oggi è stato da noi, dice, ha detto, morirò a 30 anni, la vita è difficile, tutto è sofferenza, anche fare la patente, il lavoro, tutto è uno schifo. Mi farò un tatuaggio e i capelli da rasta. Gesù, tutti i messaggi di sofferenza e di morte, solo tu puoi aiutarlo, sai tu come fare. Io mi sento impotente, anzi ogni cosa che faccio è contro di me e di lui. Abbi pietà, Signore. Nel Vangelo di oggi tu hai pianto di fronte alla morte di Lazzaro. Anch'io piango nel vedere mio figlio così, che vuole lasciarsi morire, che non vede la luce vera, quella che dà senso alla vita. Signore, difendilo, liberalo dal male e come Lazzaro chiamalo. Lucas, vieni fuori, dammi la gioia di gioire con te, Maria e Dio Padre. Gesù, pensaci tu. Grazie perché oggi l'ho visto, gli ho parlato e ho potuto baciarlo. Ecco, il Signore ha ascoltato questo nostro grido di preghiera e non solo ha chiamato Lucas, non ha detto solo Lucas vieni fuori, ma l'ha detto a noi tutti, l'ha detto Silvio, Elisa, Lucas, Elena, tutta la nostra famiglia, venite fuori, risorgete a vita nuova e noi stiamo risorgendo. Grazie.